L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro Parlato Novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Anno 17, numero 10, ottobre 2017. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Francesco Fratta. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caradello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Francesco Fratta, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarell, Alfredo Sensales, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, ottobre 2017, traccia 2, libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 32, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 33, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori e generi di alcune opere di prossima uscita. Vita romana di Ugo Enrico Paoli, storia. Daphne di Tatiana de Rosnay, romanzo. Il minuto di silenzio, la storia del calcio attraverso i suoi eroi, di Gigi Garanzini, sport. Mi hanno regalato un sogno. La scherma, lo spritz e le paralimpiadi di Bebe Vio, sport. Eroi della frontiera di Dave Eggers, romanzo. Un giorno a Roma con Audrey Hepburn e Maurizio Canforini, cinema, televisione, radio. Gli aspetti irrilevanti di Paolo Sorrentino, romanzo. 100 quartine e altre storie d'amore di Patrizia Valduga, poesia. Numero di catalogo 87.779, durata 865 minuti.
Graham Moore, l'uomo che odiava Sherlock Holmes, edizione Rizzoli, 2012. Quando la polizia trova il cadavere di Alex Cale, strangolato, nella sua camera al Algonquin Hotel di New York, sulla parete campeggia una sola parola, scritta con il sangue: elementare. Non ci vuol molto a capire che l'omicidio è un puzzle che solo un raffinato conoscitore di Sherlock Holmes può sperare di ricostruire. Il giovane Harold White non è un detective professionista, però ha fiuto da vendere ed è un vero cultore dei libri di Sir Conan Doyle. Come gli altri membri della sua associazione, era all'Algonquin per la conferenza nella quale Cale si preparava ad annunciare il ritrovamento dei diari del grande scrittore. Solo i diari possono fornire risposta all'interrogativo che assilla i fan da oltre un secolo. Cosa è accaduto nella vita di Doyle tra il 1893 e il 1901? Tra il momento in cui decise di uccidere Sherlock Holmes e quello in cui, a sorpresa, lo restituì ai suoi lettori nel Mastino dei Baskerville. Possibile che qualcuno sia disposto a tutto, anche ad uccidere, pur di scoprirlo? Ingaggiato dal pronipote del celebre autore per svelare la verità e ritrovare i diari, Harold White si addentra nel dedalo di un'indagine che si snoda tra New York di oggi e Londra di fine Ottocento, per scoprire che anche Doyle, all'epoca, si era trasformato in detective e insieme all'amico Bram Stoker, autore di Dracula, aveva tentato di fare luce su una serie di efferati omicidi. Con L'uomo che odiava Sherlock Holmes, Graham Moore ci regala un romanzo avvincente e pieno di atmosfera che svela l'ultimo, il più sconvolgente mistero di Sherlock Holmes. Graham Moore, G-R-A-H-A-M, M-O-O-R-E, è uno dei maggiori esperti mondiali dell'opera di Conan Doyle. È laureato in storia delle religioni alla Columbia University e vive a Los Angeles.
Numero di catalogo 87.779. Numero di catalogo 88.266, durata 675 minuti.
Jorge Amado, Mar Morto, editore Arnoldo Mondadori, 1985. Scritto nel 1936, Mar Morto è un romanzo baiano, ritmato dalle musiche e dalle liriche, queste ultime presenti spesso all'interno del testo, di Dorival Caymmi. Sembra proprio una delle sue ballate languide e tristi, o una di quelle delle feiras del nord-est del Brasile, cui Bahia appartiene, scandite e recitate dai cantastorie, spesso vecchi e ciechi, come Omero, padre riconosciuto di tutti i cantastorie del mondo, ma quelli brasiliani, e fra loro anche Amado, ha dichiarato infatti, e più di una volta, di raccontare delle storie e basta, anche se senza la voce o la chitarra, ma con la penna. Nato nel 1912, erano e rimangono speciali, inimitabili e unici, con un fascino ed un alone mitico che forse possono richiamare i veri bluesmen del profondo sud degli Stati Uniti, certo più noti e frequentati dal pubblico italiano. Washboard Sam, Big Bill Bronzy, Sam Lightning, Hopkins, per fare solo qualche nome. Jorge Amado, J-O-R-G-E, A-M-A-D-O, è nato il 18 agosto 1912 a Pirangi, nello stato di Bahia, nel nord-est del Brasile. È morto il 6 agosto 2001. Jorge Amado. Scritto nel 1936, Mar Morto è un romanzo baiano, ritmato dalle musiche e dalle liriche, queste ultime presenti spesso all'interno del testo, di Dorival Caymmi. sembra proprio una delle sue ballate languide e tristi o una di quelle delle Feiras del nord-est del Brasile, cui Bahia appartiene, scandite o recitate dai cantastorie, spesso vecchi e ciechi. Come Omero, padre riconosciuto di tutti i cantastorie del mondo, ma quelli brasiliani, e fra loro anche Amado, ha dichiarato infatti e più di una volta di raccontare delle storie e basta, anche se senza la voce o la chitarra, ma con la penna. Nato nel 1912, erano e rimangono speciali, inimitabili e unici, con un fascino ed un alone mitico che forse possono richiamare i veri bluesmen del profondo sud degli Stati Uniti, certo più noti e frequentati dal pubblico italiano. Washboard Sam, Big Bill Bronzy, Sam Lightning Hopkins, per fare qualche nome. Come scrive lo stesso Amado in apertura di libro a mo' di prefazione, «Venite ad ascoltare queste storie e queste canzoni, venite a sentire la storia di Guma e di Livia, che è la storia della vita e dell'amore del mare. E se non vi parrà bella, la colpa non è degli uomini rudi che la narrano, è che l'avete ascoltata dalla bocca di un uomo della terra, e difficilmente un uomo della terra comprende il cuore dei marinai. Anche quando ama queste storie, queste canzoni, e va alle feste di Donna Wanaina, anche così lui non conosce tutti i segreti del mare. Perché il mare è mistero che neppure i vecchi marinai riescono a comprendere. Una specie di epigrafe, quindi, degna di uno Spoon River sotto l'equatore, o una straordinaria continuazione dell'antica letteratura del Romanceiros. Andiamo ora in certo qual modo come un gambero a ritroso. Brasile della memoria. Certo, Marmorto, Amado lo pubblica nel 1936, un anno particolarmente complesso e difficile per lui e per tutto il Brasile. Qualche anno prima, Getúlio Vargas ha preso il potere alla fine della rivoluzione del 1930, definita da Celso Furtado il punto culminante di una serie di rivolte militari abortite, con il sollevamento degli ufficiali del forte di Copacabana a Rio de Janeiro e proseguita con la splendida, utopistica, Colonna Prestes, chiamata così dal nome dell'ufficiale che ha guidato in 3 anni, dal 25 al 27, una colonna, un movimento di rivoluzionari in lungo e in largo per il paese, percorrendo, invitto tra mille difficoltà, 25.000 chilometri. A Luis Carlos Prestes, divenuto in seguito capo del PCB, Partito Comunista Brasileiro, Amado ha dedicato una biografia dal titolo Il Cavaliere della Speranza. Il culmine dell'accentramento del potere nelle mani di Vargas si verifica solo nel 1937, quando con un vero e proprio golpe istituisce l'Estado Novo, un modello di Stato e di gestione del governo molto simile all'Italia mussoliniana. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e dopo un improvviso voltafaccia, conclusosi con la presenza brasiliana a fianco degli alleati e con l'invio di un corpo di spedizione in Italia, Getúlio Vargas, quando le multinazionali e quello che 20 anni fa si chiamava imperialismo avevano già mostrato il loro vero volto, torna nelle grazie del popolo brasiliano, creando all'inizio degli anni 50 la Petrobras, l'industria nazionale del petrolio. Esperienza finita male del resto che lo porta nel 54 ad un drammatico suicidio. Tornando ad Amado e ai giorni del 36, conviene sottolineare come a quell'epoca lo scrittore fosse già un attivo militante dell'Alliance Nacional Libertadora, e come proprio in quello stesso anno abbia assaggiato il rancio delle patrie galere, esperienza ripetuta poi l'anno dopo oltre all'esilio degli anni 40. Naturalmente come rivoluzionario, sovversivo e via dicendo. Una letteratura particolare comunque vista l'epoca, quella del primo Amado. Una letteratura che lascia poco al caso ma che non si limita ad un'azione, come dire da agitprop in favore della libertà e di una vita migliore degli oppressi. Una letteratura, una vena romanzistica civile, impegnata, ma con grandi squarci per l'umanità, per la solidarietà reciproca, per gli affetti, intesi come cuore, non demagogia o basso escamotage per vendere, anzi, i prodotti parlano da sé, senza alcun bisogno di infioramenti di qualsiasi genere. Il paese del carnevale, cacao, sudore e molti altri. Romanzi tranche de vie, squarci di piccole e grandi stanze di vita quotidiana che spesso sono stati attaccati da destra e da sinistra in virtù di quella diffusissima pratica che è la critica fine a se stessa e per l'inestinguibile voglia della me non va bene niente. Ma il baiano Amado, non della baia del mare, bensì di quella di un altro grande sogno abortito, quello del cacao, non se n'è mai curato più che tanto. Da questi romanzi, in cui la storia con la S maiuscola entra, e non come sfondo, emerge il sogno di una cosa, come avrebbe concordato Pierpaolo Pasolini in altri tempi, il sogno, sì, ma anche la possibilità concreta che per queste cose valga la pena di lottare, con ogni mezzo, in ogni ambiente, per una maggior giustizia collettiva, per meno sperequazioni, per una vita più umana. Cose queste a tutt'oggi attualissime, principalmente in Brasile. Cattolicesimo? Sì, ma anche marxismo. E spesso le due ideologie si danno la mano più di quanto gli stessi rispettivi teorici vogliano ammettere. Basta pensare agli eretici padre Leonardo Boff, don Pedro Casal da Liga, fra i Betto e le comunità di base. Da tutto questo un Brasile della memoria, senza alcun dubbio, come un'Italia della memoria, con il neorealismo al cinema, come una Francia della memoria con Renoir e i film del Front Populaire. Ma soprattutto un Brasile assai diverso da quello di oggi, coinvolto nella crisi e nel marasma disperato dell'America Latina. Quel Brasile ormai ridotto a tutto vacanze. Per gli europei, prima di chiunque altro, sesso da esportazione e da importazione, club mediterranei, eccetera. E al di sopra di tutto il tentativo, la voglia di fare gli europei a più non posso. Strana situazione, strana realtà, curiosa. Un po' come l'Italia degli anni 50, quando Renato Carosone impazzava col suo «Tu vuoi fa l'americano, americano, ma si nato in Italia». E quando Alberto Sordi, in un film di Steno, no stranissimo e patetico, «American Boy» di Torpignattara o Trasteverino che fosse, chiedeva disperatamente «Mami, milk!» prima di buttarsi, salva la faccia e tutto il resto su un'enorme concolina di spaghetti freddi. Molte cose sono cambiate in Brasile da quel fatidico 36 di Mar Morto. Suicidato Vargas, come dicevo prima, ecco aprirsi un'epoca di benessere. Juscelino Kubitschek, affascinante individuo, vende le terre di sua proprietà per crearci a spese dello Stato la nuova capitale, Brasilia, città incubo e meraviglia, creata nel nulla. E dal nulla, dalla maestria di Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. E altri personaggi ancora, come Jânio Quadros, presidente con emblema per la campagna politica, rappresentato da una scopa per pulire il marciume e la sporcizia. Eletto poi silurato dalla storia e dalla gente, oggi comunque è riemerso. Prefetto di São Paulo, ama molto Londra, e nell'odierno Brasile, nella New York paulista, dove la gente dorme sotto i ponti avvolta precariamente in qualche cartone da imballaggio, ha pensato bene di far distruggere le favelas e di fornire la città di eleganti autobus rossi a due piani, con pensiline in stile, ovviamente, come se l'Avenida Paulista fosse Oxford Street o King's Road. Poi, anni 60, João Goulart, la fallita riforma agraria, il golpe militare del 64, il terrore, l'esquadrão da morte e ancora l'abertura, la democrazia faticosamente riconquistata. Tancredo Neves, Sarney. Oggi, insomma, inflazione stratosferica, il cruzado che sostituisce il cruzeiro, la gente che, cambiata la carta moneta, si ritrova ancora al punto di partenza. Il resto è silenzio. Brasile dolce. Una storia d'amore di gente di mare. Guma, il mastro di Saveiros, Livia Esmeralda, il vecchio Francisco, Rosa Palmeirao e tanti altri, personaggi tutti antichi, onesti, con passioni travolgenti e altrettanto travolgenti sensi di colpa, ma tutti comunque e sempre legati da una solidarietà di corpo, di spirito, più che di ideologie costruite a tavolino. Ma tutti e tutto vengono ricoperti dal mare, il suo odore, il suo fascino che si rinnova sempre, ma che è anche il mostro che uccide, che rapisce vite per ingrandire la corte, laggiù di Iemanjá, Rainha do Mar, regina del mare, appunto. Storie semplici, forse, nel senso di leggibili, di gradevolmente leggibili. Storie che fanno pensare perché toccano il cuore di chi legge e di chi vive pagina dopo pagina queste vicende umane che, in un modo o nell'altro, fanno parte della vita di ognuno di noi. Ma attenzione, non bisogna pensare agli Yala, alle telenovelas, ai romanzetti rosa. Pensarla così significherebbe aggiungere benzina al fuoco dei detrattori del grande vecchio figlio del Brasile e della sua Bahia. Certo, Nemo profeta in patria, recita il proverbio. Quindi, gli anni di censura militare nell'odierno Brasile non sono ancora stati recuperati. Gramsci viene scoperto oggi insieme a Walter Benjamin e a Umberto Eco. È difficile, d'altronde, riuscire a dare un'identità culturale vitale nel senso di vita di ogni giorno ad un popolo così vasto e composito, con diversità ataviche e abissali dal nord al sud, per abitudini, costumi, religioni, eccetera. L'aveva capito ed evidenziato provocatoriamente negli anni venti Mario de Andrade, col suo Macunaíma, dall'esplicito sottotitolo L'eroe senza nessun carattere. Niente di più vero. Eroe senza nessun carattere, quindi con tutte le combinazioni possibili. Il Brasile, cioè. Forse però allora era troppo presto. E oggi è troppo tardi. Le accuse contro Amado, nella fattispecie, hanno radici vecchie e nuove in una continua iterazione. Ieri comunista, baffone. Amado ha ricevuto anche il premio Stalin per la letteratura. Oggi Medalao, medaglione, come uno di quei busti algidi e marmorei, un po' imbaccaliti, degli imperatori romani nei nostri musei. La realtà, difficile a smentirsi però, è che in tutto il mondo, di ogni lingua e cultura, Amado è conosciuto, stimato ed apprezzato. Senza interventi del KGB o di una ipotetica fantascientifica internazionale del Candomblé o della Macumba. Basta poi vederlo, incontrarlo, parlarci, ascoltarlo. Gli piace molto parlare, forse inventare, comunque raccontare storie di sé e degli altri, vere o false che siano, non importa, non cambia nulla. Verdade e imaginação, verità e immaginazione, da cantastoria appunto, per esserne ammaliati, rapiti. La chioma leonina, l'occhio vivo, di velluto, attento e nello stesso tempo perso in chissà quale storia, pensiero, ricordo o invenzione, la burbera dolcezza. Brasile bello. A parte gli stereotipi più facili e immediati, i calciatori, il tanga, il samba, le mulatas, di cui si occupano sapientemente le agenzie di viaggio per ogni borsa e gusto, che il Brasile sia bello non ci piove. E non sto parlando delle immagini superbe che appaiono sulle riviste specializzate in fotografia, geografia, costume. Il Brasile non è bello, ma sublime, come amavano teorizzare i romantici dell'Ottocento, ma anche un sedentario pervicace come Immanuel Kant, che non si è mai mosso dalla natia Königsberg. Il Brasile è meglio, ovviamente. È più di quanto si possa immaginare su un programma di viaggio, inclusive tour. Conoscerlo è quasi indispensabile, ma conoscerlo nel modo giusto è fondamentale. Con una sola condizione, però, obbligatoria, quella di aver letto prima, magari, anche un solo libro di Amado, per scoprire poi, alla fine del viaggio, quello che era e che è ancora. Basta solo cercarlo per ritrovarlo. Un Brasile bello, un Brasile dolce, un Brasile della memoria. Il cerchio è chiuso. A furia di tornare indietro ci si ritrova all'inizio, un paese, un popolo, una cultura, insomma, da riscoprire per l'ennesima volta. Non per sbaglio, casualmente o per interesse, stavolta seriamente, senza frescuras preconcetti, diciamo. Grazie anche e soprattutto a Jorge Amado, gran maestro di cerimonia e grande amante di quel suo grande paese, dal nome duro come un albero, il famoso Pau Brasil, ma dolce, affascinante, intrigante come uno dei suoi scritti. La soluzione per riscoprirne il fascino e le caratteristiche vere, come in un giallo scontato, sta proprio in questo Brasile della memoria, scritto più di 50 anni fa, e ancora da ripercorrere senza fretta e presunzione, con affetto e voglia di sapere, di conoscere, con voglia di amore. Si chiama Brasile, un Brasile della memoria, appunto, un Brasile dolce, un Brasile bello. E siamo da capo. Il cerchio ricomincia. Sono le regole della magia di Jorge Amado, scrittore di romanzi baiani. Claudio Valentinetti. La vita. Jorge Amado nasce a Pirangi, nello stato di Bahia, nel nord-est del Brasile, il 18 agosto 1912. Trascorre infanzia e adolescenza nella piantagione di cacao del padre, a contatto con i contadini e i braccianti che diventeranno personaggi di molti dei suoi romanzi. Di fondamentale importanza culturale in questo periodo della sua vita è il prete gesuita Cabral, che lo incoraggia nelle sue prime prove di scrittura. All'inizio degli anni 30 si trasferisce a Rio de Janeiro, dove frequenta l'università. Prenderà la laurea in giurisprudenza ed entra in contatto con gli intellettuali di sinistra della metropoli. Qui scrive il suo primo romanzo, che esce nel 1931. O País do Carnaval, il paese del carnevale. Storia di un intellettuale dell'alta borghesia brasiliana che rientra nel suo paese dopo aver passato vari anni a Parigi e che, pur non accettando più completamente i costumi della sua terra, non riesce a staccarsene. Nel 1933 pubblica Cacao, incentrato sul tema della nascita di una coscienza di classe tra i lavoratori di una piantagione di cacao. Amado è infatti sempre più coinvolto in politica nel gruppo di ispirazione comunista Alianza Nacional Libertadora, tanto da venire arrestato due volte nel 1935 e nel 1936, l'anno di Mar Morto, ed essere costretto all'esilio nel 1941. Vive a Buenos Aires sino al 1943. Nel 1945, in seguito al tentativo di democratizzazione del Brasile, è eletto deputato federale per il Partito Comunista a San Paolo, ma due anni dopo la situazione politica cambia. Il Partito Comunista diventa illegale e Amado è di nuovo costretto ad allontanarsi dal suo paese, questa volta per molti anni. Si reca in Francia, dove frequenta i circoli intellettuali che ruotano attorno a Sartre, e in Unione Sovietica, dove nel 1949 vince il premio Stalin per la letteratura. Nonostante conduca una vita avventurosa, continua a scrivere ad un ritmo incessante, più di un libro all'anno, raccontando le storie del suo Brasile. Ormai scrittore famoso in tutto il mondo e non più comunista militante, ritorna in patria ed è ricevuto con tutti gli onori. Nel 1961 è eletto membro dell'Accademia Brasiliana delle Lettere. Un'ultima nota biografica, questa volta di carattere privato. Nel 1945 Amado sposa Celia Gattai, figlia di emigrati italiani anarchici, da cui ha tre figli. Anche la Gattai scriverà un libro, Anarchici, grazie a Dio, Milano, 1983, incoraggiata dal marito che la prega di raccontare la vita quotidiana in casa. La famiglia, gli amici, i parenti, la strada, il quartiere, l'arrivo dei nonni e dei genitori in Brasile, poi le riunioni proletarie, le prime automobili che arrivavano a San Paolo, il quartiere di Brás, via Gaetano Pinto, il Bexiga, il Conte Frola, Sacco e Vanzetti. Queste parole di Amado, pur essendo a premessa del libro della moglie, ci sembra rivelino soprattutto le intenzioni che animano le opere dello scrittore, illustrare con affetto una storia del Brasile vista dagli occhi di migliaia di personaggi minuti che ne popolano le strade, i quartieri poveri, le fazendas, i campi, le foreste e che inconsapevolmente, ma con incredibile energia, la stessa che muove anche lo scrittore, costruiscono il loro paese. La sua opera comprende finora più di 170 titoli ed è stata tradotta in 31 lingue. Due dei suoi romanzi, Donna Flor e i suoi due mariti, e Gabriella, Garofano e Cannella, sono stati portati sugli schermi dal giovane regista brasiliano Bruno Barreto con grande successo. Insieme a García Márquez Amado è senza dubbio lo scrittore sudamericano più conosciuto e amato in tutto il mondo. La fortuna. Pochi scrittori di lingua non italiana godono dell'interesse e del favore di cui è oggetto Amado. Basta citare il susseguirsi di traduzioni dei suoi romanzi per rendersene conto. Dal 1953, anno in cui esce in Italia, Capitaes de Areia, I banditi del porto, editori riuniti, infatti possiamo trovare con regolarità pressoché annuale i titoli dello scrittore brasiliano nelle nostre librerie. Nel 1954 esce O Cavaleiro de Esperanza, Il cammino della speranza, editori riuniti. Nel 1957 São Jorge de Ilhéus, Frutti d'oro, Bompiani. Nel 1958 Mar morto, Mare di morte, editori riuniti. Nel 1963 Os velos marineiros, I vecchi marinai, Nuova Accademia, Milano. E così sino ai nostri giorni, in cui la distanza tra l'edizione brasiliana e quella italiana è data ormai solo da pochi mesi necessari alla traduzione. L'immagine di Amado in Italia è soprattutto legata allo straordinario romanzo intitolato Teresa Battista stanca di guerra e nell'atmosfera di inquietante e ironica vitalità della comunità baiana. Questo romanzo si impone immediatamente all'attenzione e all'amore del pubblico più popolare, tanto che in Brasile se ne vendono 150.000 copie in appena 2 mesi dalla sua uscita nel 1972. In Italia il romanzo viene premiato dall'Istituto Italo-Latinoamericano nel 1976, l'anno dopo la sua pubblicazione nel nostro paese. Teresa Battista stanca di guerra appartiene alla seconda fase della produzione di Amado, quella meno impegnata sul fronte ideologico, ed è proprio questa presunta minore attenzione per i problemi sociali del suo paese ad essere oggetto di critica presso i nostri studiosi. Ma lo scrittore non è d'accordo. In un'intervista pubblicata da Uomini e Libri nel dicembre 1976, in occasione del premio dell'Istituto Italo-Latinoamericano, risponde a Walter Mauro: «Non credo ci sia passaggio più o meno brusco dal romanzo sociale del mio primo periodo a quello cosiddetto ironico del secondo. No, esiste oggi nella mia letteratura uno humor che non poteva esserci prima, perché lo humor è la caratteristica di una letteratura giovanile. Secondo me, invece, è avvenuto il contrario. Nei miei romanzi, dopo il 1958, si è acuito il carattere sociale. C'è unità nella mia narrativa perché la figura costantemente presente è quella dell'uomo brasileiro con tutto il suo futuro che non dovrà più essere dominato dalla miseria, dal dolore, dall'ingiustizia. La popolarità di Amado in tutto il mondo certamente risiede nella capacità di raffigurare la vita del suo paese, nelle estreme contraddizioni, dalla miseria più brutale alla frenetica capacità di divertimento e di comunicarci l'urgenza e l'entusiasmo che questa realtà ha a divenire narrativa.
Numero di catalogo 88.266. Numero di catalogo 88.353. Durata 113 minuti.
Laura Lievi, Raffaello, Il principe delle arti. Prima edizione, marzo 2017. Istos Edizioni. Rimasto orfano a 11 anni, l'enfant prodige Raffaello trae dagli straordinari incontri della sua vita strumenti per la propria ascesa personale e nell'arco di soli 2 decenni diventa il principe delle arti, i maestri e gli amici, i committenti e i rivali, le molte donne e il grande amore. Ognuno ha qualcosa da lasciare a Raffaello ed egli segna ognuno di loro con un ricordo indelebile. In un'esistenza in cui ogni contraddizione si trasforma in occasione, nemmeno la morte riesce a sconvolgere i piani del maestro Urbinate, immediatamente consegnato al mito dopo la prematura scomparsa. L'autrice dà voce a Raffaello, gli fa ripercorrere i momenti salienti della propria vita e lo fa soffermare sui sentimenti e sulle pulsioni che hanno alimentato la sua esistenza e la sua arte. Emerge così un ritratto inedito e sincero dell'artista, che non lascia indifferente il lettore. Laura Lievi, Cantù 1981. Autrice e sceneggiatrice per Sky Italia dal 2005, ha scritto negli anni di musica, cinema e arte, specializzandosi in documentari d'arte per il cinema e inaugurando un linguaggio narrativo nuovo e coinvolgente adatto al grande pubblico. È la sceneggiatrice di Firenze e gli Uffizi in 3D, presentato nel novembre 2015, che a oggi è il docufilm d'arte più visto nei cinema del mondo, vincitore anche di un premio speciale nella sezione Cinema, Cultura e Spettacoli ai Nastri d'Argento. Ha scritto per il canale Sky 3D San Pietro e le Basiliche Papali di Roma, distribuito in 60 paesi, e Raffaello, il Principe delle Arti, film sulla vita di Raffaello Sanzio, girato tra Urbino, Firenze e Roma. Ha collaborato con importanti storici dell'arte, ideando sceneggiature di alta rilevanza storico-artistica, capaci di emozionare lo spettatore.
Numero di catalogo 88.353. Numero di catalogo 88.359, durata 982 minuti.
Cinzia Tani, Il capolavoro, edizione Mondadori 2017. Ushuaia 1978. Cristina Torres è una bella ragazza ventottenne che fa la guida alpina sui ghiacciai. Tornando a casa dopo un'escursione, scopre che la madre è stata uccisa e il padre è scomparso, mentre un altro misterioso omicidio avviene nella apparentemente tranquilla cittadina della Terra del Fuoco. Tra Cristina e il padre Roberto c'è un rapporto molto speciale da quando l'uomo l'ha adottata all'età di 5 anni e l'ha educata con infinito amore e dedizione per farne il proprio capolavoro. Decisa a ritrovarlo a tutti i costi, Cristina parte per un viaggio che la porterà dalla Patagonia fino a Buenos Aires, attraverso un paese oppresso dalla dittatura di Videla. In parallelo, seguiamo le vicende di Dominic Klammer, un neurologo che nella Germania nazista prende parte al progetto dell'Action T4 nel castello di Arnhem, cercando di contrastare il protocollo volto all'eliminazione dei malati di mente. La sua è una lotta silenziosa, clandestina, che gli permette di salvare molte vite. Nel 1945, quando Berlino è assediata dalle bombe e i russi sono alle porte, Dominic conosce la dolce Magdalena, che lo salva dalle macerie. La sua vita è a una svolta. A Buenos Aires, intanto, Cristina si stabilisce dall'amica Manuela e continua le ricerche del padre e dell'assassino della madre, aiutata in parte da Andrés, un poliziotto di Ushuaia da sempre innamorato di lei. Niklas, il fratello di Manuela, è un ragazzo dal fascino oscuro ed è un membro dei Monteneros, i ribelli che organizzano azioni contro i militari. Cristina è attratta da lui, al punto da mettersi nei guai. Dalla Seconda Guerra Mondiale alla vicenda delle isole Falkland, nei primi anni Ottanta, Cinzia Tani imbastisce con la consueta abilità e passione Una storia in cui le vite dei protagonisti si snodano sullo sfondo di una precisa, vivacissima ambientazione storica tra colpi di scena e avventure, in una vorticosa rincorsa verso un finale mozzafiato. Cinzia Tani, giornalista e scrittrice, è inoltre autrice e conduttrice di programmi radiotelevisivi, tra cui Il caffè di Rai 1, Visioni private, Fantasticamente, Assassine e Italia mia benché. Nel 2004 è stata nominata Cavaliere della Repubblica per meriti culturali. Ha pubblicato, tra l'altro, per Mondadori, Assassine, 1998, Coppie assassine, 1999, Nero di Londra, 2001, Amori crudeli, 2003, L'insonne, 2005, Sole e ombra, 2007, Selezione Premio Campiello, Lo stupore del mondo, 2009, Charleston, 2010, Io sono un'assassina, 2011, Il bacio della Dionea, 2012, Mia per sempre, 2013, La storia di Tonia, 2014.
Numero di catalogo, 88.359. Numero di catalogo 88.367, durata 671 minuti.
Valerio Massimo Manfredi, Teutoburgo, edizioni Mondadori 2016. È un giorno di sole quando Armin chiama suo fratello Wolf per mostrargli un prodigio: la costruzione della strada che non si ferma mai. Una meraviglia che li lascia senza fiato, il miracolo tecnico dei nemici romani, capaci di creare dal nulla una strada che attraversa foreste, fiumi, paludi e non devia nemmeno davanti alle montagne. Improvvisamente i due sentono dei rumori. È una pattuglia romana. Armin e Wolf sono catturati dai soldati. Nel loro destino però non c'è la morte, né la schiavitù, perché Armin e Wolf sono i figli di re. Sigmer, il loro padre, è un guerriero terribile e fiero, principe germanico rispettato e amato dalla sua tribù. La sola debolezza era l'amicizia segreta con Druso, il grande nemico, il generale romano precocemente scomparso che Sigmer, di nascosto, ha imparato a conoscere e ad ammirare. Ma di questa ammirazione nulla sanno i due giovani. Devono abbandonare la terra natale e il padre per essere condotti a Roma. Sono principi, per quanto barbari. Saranno educati secondo i costumi dell'impero, fino a diventare comandanti degli ausiliari germanici delle legioni di Augusto. Sotto gli occhi dell'inflessibile centurione Tauro, mezzo sangue germano convertito all'amore e alla fedeltà verso Roma, impareranno una nuova lingua, adotteranno nuove abitudini, un modo diverso di pensare. E come possono Armin e Wolf, cresciuti nei boschi, non farsi incantare dai prodigi di Roma? Non solo la strada, ma anche gli acquedotti, i templi, i palazzi meravigliosi. I due ragazzi diverranno Arminius e Flavus, il biondo, cittadini romani, due giovani guerrieri, stimati da tutta Roma, capaci di conquistarsi la fiducia dello stesso Princeps Augusto. Ma il richiamo del sangue è davvero spento in loro. La fedeltà agli avi può portare alla decisione di tradire la terra che li ha adottati a favore di quella che li ha generati. Valerio Massimo Manfredi torna al romanzo e racconta, unendo alla perfezione esattezza storica e respiro epico, la storia straordinaria e mai narrata prima di due fratelli, due guerrieri, le cui scelte hanno portato a Teutoburgo, lo scontro decisivo tra Romani e Germani, la battaglia che ha cambiato il destino dell'impero romano e del mondo. Valerio Massimo Manfredi è un archeologo specializzato in topografia antica. Ha insegnato in prestigiosi atenei in Italia e all'estero e condotto spedizioni e scavi in vari siti del Mediterraneo, pubblicando in sede accademica numerosi articoli e saggi. Come autore di narrativa ha pubblicato con Mondadori i romanzi Palladion, Lo scudo di Talos, L'oracolo, Le paludi di Esperia, La torre della solitudine, Il faraone delle sabbie, premio Librai Città di Padova, la trilogia Alexandros, pubblicata in 39 lingue in tutto il mondo, Chimaira, l'ultima legione, da cui è tratto il film prodotto da Dino De Laurentiis, L'impero dei draghi, il tiranno, premio Corrado Alvaro, premio Vittorini, L'armata perduta, premio Bancarella, Idi di marzo, premio Scanno, Hotel Bruni e i due volumi de Il mio nome è nessuno. Inoltre, tre raccolte di racconti e alcuni saggi, fra i quali, da ultimo, Le meraviglie del mondo antico. Conduce programmi culturali televisivi in Italia e all'estero, collabora al Messaggero e a Panorama.
Numero di catalogo 88.367. Numero di catalogo 88.370, durata 131 minuti.
Chiara Gamberale, Qualcosa, Edizioni Longanesi 2017. La principessa Qualcosa di Troppo, fin dalla nascita, rivela di possedere una meravigliosa ma pericolosa caratteristica. Non ha limiti, è esagerata in tutto quello che fa. Si muove troppo, piange troppo, ride troppo e soprattutto vuole troppo. Ma quando per la prima volta un vero dolore la sorprende, la principessa si ritrova un buco al posto del cuore. Com'è possibile che proprio lei, abituata a emozioni tanto forti, improvvisamente non ne provi più nessuna? Smarrita, Qualcosa di Troppo prende a vagare per il regno e incontra così il cavalier Niente, che vive da solo in cima a una collina e passa tutto il giorno a non fare qualcosa di importante. Grazie a lui, anche la principessa scopre il valore del non fare, del silenzio, perfino della noia, tutto quello da cui è abituata a fuggire, tanto che, presto, Qualcosa di Troppo si ribella e si tuffa in smorfia libro, il nuovo modo di comunicare per cui tutti nel regno sembrano essere impazziti. Si innamora di un principe sempre allegro, di un conte sempre triste, di un duca sempre indignato e, pur di non fermarsi e di non sentire l'insopportabile nostalgia di Niente che la perseguita, vive tante, troppe avventure. Fino ad arrivare in un misterioso luogo color pistacchio e capire perché è il puro fatto di stare al mondo la vera avventura. Chiara Gamberale, abituata a dare voce alla nostra complessità, questa volta si concentra sul rischio che corriamo a voler riempire ossessivamente le nostre vite, anziché fare i conti con chi siamo e che cosa vogliamo. Grazie a un tono sognante e divertito e al tocco surreale delle illustrazioni di Tuono Pettinato, Qualcosa ci aiuta così a difenderci dal troppo, ma soprattutto ci invita a fare pace col niente. Chiara Gamberale è nata nel 1977 a Roma, dove vive. Ha esordito nel 1999 con Una vita sottile. Ha scritto, fra gli altri, La zona cieca, 2008, premio Campiello, giuria dei letterati. Le luci nelle case degli altri, 2010. Per 10 minuti, 2013. Avrò cura di te, A quattro mani, con Massimo Gramellini, 2014. Adesso, 2016. È autrice e conduttrice di programmi radiofonici e televisivi come Io, Chiara e l'Oscuro, Rai Radio 2, e Quarto Piano Scala a Destra, Rai 3. Collabora con La Stampa, Vanity Fair, Io Donna e Donna Moderna. Tuono Pettinato, Andrea Paggiaro, 1976, è tra i più quotati autori di fumetto italiani. Ha collaborato a diverse riviste, tra cui Internazionale, Linus e Repubblica XL. Tra i suoi libri, Il magnifico lavativo, Garibaldi, vincitore nel 2012 del premio Forte dei Marmi per la satira politica. Enigma, la strana vita di Alan Turing, con Francesca Riccioni. Nevermind, Corpicino, We are the champions, con Dario Moccia.
Numero di catalogo 88.370. numero di catalogo 88.419, durata 504 minuti.
Rosalba Perrotta, L'uroboro di corallo, edizioni Salani 2017. Può un'eredità imprevista cambiarti la vita anche se non sei più giovanissima e non ti aspetti più nulla dal mondo? Sì, se l'eredità è una spilla di corallo a forma di uroboro. Di un suo supposto potere magico è convinta Anastasia, una donna all'antica, insicura e piena di remore, che vive l'abbandono del marito come una colpa e ha congelato la propria esistenza nell'attesa di un suo improbabile ritorno. L'eredità dell'amante del nonno, un palazzetto in una zona malfamata di Catania e una scatola piena di cianfrusaglie, tra cui l'uroboro, è l'occasione per cambiare tutto. Intorno ad Anastasia un mondo di personaggi vivi e reali: le tre cugine continentali, la figlia Nuvola con i capelli viola e il suo bizzarro mestiere, l'altra figlia Doriana che scopre le gioie e i dolori dell'adulterio, e poi ancora il notaio cuoco Matteo e l'inquietante cavalier Santo Spirito con le sue rocambolesche manovre per impossessarsi del magico uroboro. Ma specialmente Igor, il primo amore di Anastasia, che potrebbe tornare dalla Guadalupe e rimettere tutto in discussione. Un romanzo immerso nei caldi colori mediterranei, in cui ironia e fiducia nel cambiamento aprono nuove, meravigliose strade. Rosalba Perrotta vive a San Gregorio, un piccolo centro alle pendici dell'Etna. È sposata e ha un figlio, Stefano. Non possiede bestiole domestiche, ma dà i croccantini ai gatti che visitano il suo giardino. Ha insegnato con grande passione sociologia all'Università di Catania. È autrice, tra l'altro, di All'ombra dei fiori di Jacaranda, edito da Salani.
Numero di catalogo 88.419. Numero di catalogo 88.424, durata 931 minuti.
Lian Moriarty, Piccole grandi bugie, edizioni Mondadori 2017. Una cittadina di provincia come tante, fatta di villette, giardini con i giochi e piscine gonfiabili, famiglie sorridenti, madri che chiacchierano all'uscita della scuola. Un luogo in cui è spontaneo conversare con i vicini e trovarsi per una grigliata dietro casa nei pomeriggi estivi. È facile per Madeleine, Celeste e Jane diventare amiche, anche se non potrebbero essere più diverse e non possono dire di conoscersi davvero. Madeleine è divertente e caustica, si ricorda tutto e non perdona nessuno. Il suo ex marito si è appena trasferito con la giovane moglie e la figlioletta nelle vicinanze e, quel che è peggio, la sua primogenita adolescente è già totalmente conquistata dalla nuova matrigna. Com'è possibile? Si tormenta Madeleine. Celeste è quel genere di bellezza che tutti si voltano a guardare quando cammina per la strada. Ha due gemelli e un marito adorabile e bello quanto lei. Sono ammirati da tutti, specialmente dai genitori della scuola dei figli. Tanta fortuna non potrebbe avere un prezzo. E quanto sarebbe disposta a pagare? Si domanda Celeste. E poi c'è Jane, che si è appena trasferita in città. Una mamma single provata da un passato di tristezze, piena di dubbi e segreti che riguardano suo figlio. Madeleine e Celeste prendono subito Jane sotto la propria ala protettrice, senza capire quanto il suo arrivo e quello del suo imperscrutabile bambino stia per cambiare per sempre le loro vite, senza rendersi conto che a volte sono le bugie più piccole, quelle che raccontiamo a noi stessi per sopravvivere, che possono rivelarsi le più pericolose. Lian Moriarty è autrice australiana di numerosi bestseller. Vive a Sydney con il marito e il figlio.
Numero di catalogo 88.424. Numero di catalogo 88.427. Durata 434 minuti.
Mario Vargas Llosa, Crocevia, edizioni Einaudi 2016. Lima, anni 90. Nel paese infuriano gli attentati terroristici di Sendero Luminoso e dell'MRTA, Movimento Rivoluzionario Tupac Amaru, mentre il regime del presidente Fujimori diventa sempre più autoritario. Ma tutto questo sembra non impensierire troppo Marisa e Chabela, amiche da una vita e amanti dalla notte in cui il coprifuoco le costrinse a dormire insieme. Anche i loro mariti, Enrique e Luciano, sono amici d'infanzia. Il primo è un benestante ingegnere minerario che un giorno riceve la visita di un inquietante personaggio. È Rolando Garro, direttore della rivista scandalistica Destapes, che lo ricatta minacciando di pubblicare le foto che lo ritraggono durante un'orgia a base di escort e cocaina. Luciano, che è anche avvocato, consiglia a Enrique di rivolgersi al dottor Vladimiro Montesinos, responsabile dell'intelligence del presidente Fujimori, presunto manovratore alle campagne denigratorie condotte da Destapes, che oltre a infangare la reputazione dei personaggi, più o meno famosi, del mondo dello spettacolo, decreta la rovina degli avversari politici di Fujimori. Ma coinvolgere l'intelligenza grigia del regime vuol dire avvicinarsi al cuore di tenebra che sta avvolgendo nell'oscurità tutto un paese. Una scelta che avrà inaspettate e drammatiche conseguenze. Dall'autore de La città e i cani e premio Nobel per la letteratura, un romanzo erotico e politico, una riflessione tagliente e provocatoria sull'informazione, sul potere che sfrutta a fini politici gli istinti viscerali della popolazione, facendo leva sul moralismo e la facile indignazione. Mario Vargas Llosa è nato ad Arequipa, in Perù, nel 1936. Di lui Einaudi ha pubblicato La Casa Verde, La Zia Giulia e lo Scribacchino, La Guerra della Fine del Mondo, I Quaderni di Don Rigoberto, La Città e i Cani, Lettere a un aspirante romanziere, Conversazione nella Cattedrale, Elogio della Matrigna, La Festa del Caprone, Pantaleon e le Visitatrici, Storia di Maita, Il Paradiso è altrove, I Cuccioli, I Capi, Chi ha ucciso Palomino Molero? La libertà selvaggia, diario dall'Iraq, avventure della ragazza cattiva, il narratore ambulante, il caporale Lituma sulle Ande, appuntamento a Londra, elogio della lettera e della finzione, la ciunga, Alfonsino e la luna, la civiltà dello spettacolo, il sogno del Celta e l'eroe discreto.
Numero di catalogo 88.427. Numero di catalogo 88.575. Durata 404 minuti.
Antonio Manzini. La costola di Adamo. Sellerio Editore 2014. Il vicequestore sorrise nel pensare alla somiglianza che sentiva tra lui e quel cane da punta. Rocco Schiavone ha la mania di paragonare a un animale ciascuna delle fisionomie umane che gli si para davanti. Ma più che il setter che gli suscita quell'accostamento, lui stesso fa venire in mente uno spinone, ispido, arruffato e rustico com'è, pur sempre però sottomesso all'istinto della caccia. È uno sbirro manesco e tutt'altro che immacolato, romano di conio trasteverino, con una piaga di dolore e di colpa che non può guarire. Ad Aosta, dove l'hanno trasferito d'ufficio, preferirebbe tenere le sue Clarks al riparo dall'acqua e godersi i suoi amorazzi che non imbarcarsi in un'altra inchiesta piena di neve. Una donna, una moglie, che si avvicinava all'autunno della vita, è trovata cadavere dalla domestica, impiccata al lampadario di una stanza immersa nell'oscurità. Intorno la devastazione di un furto. Marocco non è convinto. E una successione di coincidenze e divergenze
così come l'ambiguità di tanti personaggi, trasformano a poco il quadro di una rapina in una nebbia di misteri umani, ambientali, criminali. Per dissolverla, il vicequestore Rocco Schiavone mette in campo il suo metodo annoiato e stringente, fatto di intuito rapido e brutalità, di compassione e tendenza a farsi giustizia da sé, di lealtà verso gli amici e infida astuzia. Soprattutto deve accettare di sporgersi pericolosamente verso il mondo delle donne, a respirare il carattere insinuante, continuo, che assume la violenza quando è esercitata su di loro. Ogni interrogatorio condotto da Schiavone accende la curiosità della prossima rivelazione. Ogni suo passo sollecita l'attesa del nuovo indizio, mentre intorno si sparge contagiosa la crescente sua commozione, si trasmette il suo malumore e si fa convincente il pessimismo sgorgato dal suo baratro di tristezza. Le storie nere con Rocco Schiavone restano impresse per la geometrica densità dell'intreccio, per la cesellatura minuziosa di un personaggio, la cui immagine ha la forza di uscire dalla pagina. Antonio Manzini, attore e sceneggiatore, ha pubblicato i romanzi Sangue Marcio e La giostra dei criceti. La serie con Rocco Schiavone è iniziata con il romanzo Pista Nera, Sellerio 2013, cui sono seguiti Non è stagione, 2015, Era di maggio, 2015, e Cinque indagini romane per Rocco Schiavone, 2016. Ha inoltre scritto Sull'orlo del precipizio, 2015.
Numero di catalogo 88.575. Numero di catalogo 88.581. Durata 654 minuti.
Serena Dandini. Avremo sempre Parigi. Passeggiate sentimentali in disordine alfabetico. Rizzoli, 2016. È colpa di Parigi se le mie passeggiate sentimentali sono in disordine alfabetico. Sono troppe le suggestioni e le presenze che si aggirano per la città per mantenere fede ad un dizionario canonico. Il vento del nord, che in certe sere d'autunno diventa forte e dispettoso, mi coglie sempre di sorpresa, scompigliandomi i pensieri e soprattutto le lettere. Serge Gainsbourg è finito alla S, ma il suo posto d'onore poteva tranquillamente essere alla D di Dandy, accanto ad una schiera di gentiluomini che insieme ad Oscar Wilde hanno tenuto alto a Parigi il vessillo di questo club ricercato. È così che Serena Dandini presenta questo suo alfabeto amoroso, in cui ci accompagna dalla A di arrondissement alla Z di Zinc, attraversando la G di Gare, la M di Mouri e la V di Verne. Una passeggiata vivace ed imprevedibile per la sua città preferita, dove le passioni dell'autrice ci svelano ad ogni angolo suggestioni, storie, personaggi indimenticabili e posti segreti da visitare di persona alla prima occasione o semplicemente sognare adagiati sul divano di casa. La strada di Montparnasse, che una pioniera della Nouvelle Vague ha trasformato in una spiaggia, i bistrò in cui Hemingway e Fitzgerald si confessavano i loro crucci più intimi, i giardini sorti per il capriccio di una regina o l'intuizione di un banchiere filosofo, le nuove vie della street art. Come i protagonisti di Casablanca, anche noi avremo sempre Parigi, che pure in questi anni duri continua a stupirci con la sua formidabile bellezza e la sua capacità di rialzare la testa. Da un'autrice poliedrica, una nuova avventura letteraria all'insegna della joie de vivre che oggi più che mai è giusto tributare a questa città unica. Serena Dandini ha ideato e condotto importanti programmi televisivi e radiofonici, scritto e diretto pièce teatrali e pubblicato con grande successo diversi libri, tra cui Dai diamanti non nasce niente, 2011, Grazie per quella volta, 2012, Ferite a morte, 2013, e il romanzo Il futuro di una volta, 2015, tutti editi da Rizzoli.
Numero di catalogo 88.581. Numero di catalogo 88.589. Durata 534 minuti.
Jonas Assen Kemiri. Tutto quello che non ricordo. Traduzione di Alessandro Bassini. Iperborea 2017. Questa è la storia di Samuel, un ragazzo che ha perso tragicamente la vita. È stato un incidente o un suicidio? Un giovane scrittore incontra tutti quelli che lo conoscevano per ricostruire attraverso le loro parole chi era veramente Samuel. L'amico speciale Vandad, ora in carcere. La Pantera, artista underground a Berlino. Il grande amore Laide, attivista per le donne migranti. L'arzilla nonnina, a cui la malattia sta strappando la memoria. Un appassionante puzzle di voci si compone con la suspense, i colpi di scena e le contraddizioni di un'indagine a presa diretta in cui ciascuno racconta la sua verità. E mentre capiamo di non poterci fidare fino in fondo di nessuno, veniamo risucchiati nel ritratto commovente, esilarante e irresistibilmente umano di un ragazzo che abbraccia il mondo con la spontaneità di un bambino. Uno smemorato cronico alla continua ricerca di esperienze indimenticabili, che annota su miriadi di quaderni per combattere la sua paura dell'oblio. Un outsider tenero ed enigmatico, forse un poseur, forse un sognatore sfruttato dalle persone che più amava, a cui ci affezioniamo come a un amico che ci fa osservare, con uno sguardo nuovo, il nostro rapporto con gli altri e con la vita. Tutto quello che non ricordo è una storia d'amore e di amicizia, di tradimento e autoinganno, ma è anche un romanzo sulla perdita, sul tempo che abbiamo, sul nostro bisogno di ricordare ed essere ricordati, e sulle parole a cui ci aggrappiamo, nella speranza o nell'illusione, di cambiare tutto quello che è stato. Jonas Assen Kemiri. Spelling JONASHASSEN KHEMIRI. Jonas Assen Kemiri, 1978. Nato a Stoccolma da madre svedese e padre tunisino, è uno dei più talentuosi e apprezzati scrittori della sua generazione. Autore di 4 romanzi e una raccolta di racconti, saggi e drammi teatrali rappresentati in tutto il mondo. Le sue opere gettano uno sguardo originale sulla contemporaneità, affrontando tematiche sociali e umane con una lingua che brilla di inventiva. Dopo aver raccolto numerosi riconoscimenti, ha ottenuto il prestigioso August Prisset con Tutto quello che non ricordo, che ha incantato autori come Joyce Carol Oates, Herman Koch e Gary Steingart.
Numero di catalogo 88.589. Numero di catalogo 88.658. Durata 531 minuti.
Jennifer Niven, raccontami di un giorno perfetto. Edizione DEA 2015. È una gelida mattina di gennaio, quella in cui Theodore Finch decide di salire sulla torre campanaria della scuola per capire come ci si sente a guardare di sotto. L'ultima cosa che si aspetta, però, è di trovare qualcun altro lassù, in bilico sul cornicione a 6 piani d'altezza. Men che meno Violet Markey, una delle ragazze più popolari del liceo. Eppure Finch e Violet si somigliano più di quanto possano immaginare. Sono due anime fragili. Lui lotta da anni con la depressione. Lei ha visto morire la sorella in un terribile incidente d'auto. È in quel preciso istante che i due ragazzi provano per la prima volta la vertigine che li legherà nei mesi successivi. I giorni, le settimane in cui un progetto scolastico li porterà alla scoperta dei luoghi più bizzarri e sconosciuti del loro paese e l'amicizia si trasformerà in un amore travolgente, una drammatica corsa contro il tempo. E alla fine di questa corsa, a rimanere indelebile nella memoria, sarà l'incanto di una storia d'amore tra due ragazzi che stanno per diventare adulti. Quel genere di incanto che solo le giornate perfette sono capaci di regalare. Raccontami di un giorno perfetto è un romanzo commovente e coraggioso, una storia che spezza il cuore in tutti i modi possibili e ci ricorda che cosa significa essere vivi. Jennifer Niven vive a Los Angeles con il fidanzato e i gatti, ma è cresciuta nello stato dell'Indiana. Ha pubblicato 4 romanzi per adulti, 3 saggi e un memoir sulla vita di studentessa. Raccontami di un giorno perfetto è il suo primo romanzo Young Adult. Sorprendente caso editoriale, il libro è stato tradotto in più di 30 paesi e ha scalato le classifiche di vendita in tutto il mondo. Presto diventerà anche un film con la giovane star di Hollywood, Elle Fanning. Il suo ultimo romanzo per ragazzi è L'universo nei tuoi occhi, pubblicato da Dea Planeta Libri nel 2017.
Numero di catalogo 88.658. Numero di catalogo 88.691. Durata 818 minuti.
Lucinda Riley, Il segreto di Elena. Traduzione di Leonardo Taiuti. Giunti Editore 2016. Sono passati più di 20 anni da quando Elena, allora 15enne, trascorse un'indimenticabile estate nell'isola di Cipro, dove, circondata da distese di olivi e da un mare color smeraldo, si innamorò per la prima volta. Dopo una carriera di ballerina classica, Elena vive a Londra con il marito William e 3 figli, e non può certo immaginare che il suo padrino, alla morte, le ha lasciato in eredità Pandora, la grande e magnifica tenuta sulle colline cipriote. Elena non resiste alla tentazione di tornare sull'isola con la famiglia, pur sapendo che i molti segreti custoditi da quel luogo potrebbero, proprio come il vaso della leggenda, scatenare una tempesta su tutti loro. In particolare sul figlio 13enne Alex, sensibile e ribelle, sul cui passato ha sempre preferito tacere. Lucinda Riley ci trasporta su una delle più affascinanti isole del Mediterraneo, regalandoci un'altra storia piena di colpi di scena, segreti, emozioni, per un'estate da non dimenticare. Lucinda Riley è nata in Irlanda e ha esordito come scrittrice a 24 anni. I suoi romanzi sono dei bestseller internazionali che hanno venduto 7 milioni di copie nel mondo e sono tradotti in 30 paesi. Lucinda vive tra il Norfolk e il sud della Francia con il marito e i 4 figli. Per Giunti sono usciti con enorme successo Il giardino degli incontri segreti, 2012, La luce alla finestra, 2013, Il segreto della bambina sulla scogliera, 2013, Il profumo della rosa di mezzanotte, 2014, L'angelo di Mark Monhall, 2015, e i primi 2 volumi di una serie di 7 libri, Le sette sorelle, 2015, e Ellie nella tempesta, 2016.
Numero di catalogo 88.691. Numero di catalogo 88.693. Durata 98 minuti.
Miti romani. Raccontati da Carola Susani con illustrazioni di Rita Petruccioli. Edizioni La Nuova Frontiera Junior 2013. Da Giano alla nascita di Roma, il racconto dei segni e dei prodigi che accompagnano la fondazione della città, fino alle storie eroiche che celebrano la libertà e la virtù dei cittadini romani. Miti e leggende di cui ancora si può avvertire l'eco, passeggiando nella città eterna. Carola Susani ha pubblicato libri per grandi e per ragazzi. L'ultimo suo romanzo per grandi si intitola «Eravamo bambini abbastanza». Ed è uscito nel 2012 per Minimum Fax. I suoi libri per ragazzi, Il Licantropo 2002 e Colapesce 2004, sono stati pubblicati da Feltrinelli. Insegna a scrivere storie agli adulti e ai bambini. Ha due figlie, Clara di 12 anni e Nina di 6. Rita Petruccioli è un'illustratrice romana. Ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Roma e l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs di Parigi. Le sue opere sono state esposte in Italia, Francia e Germania. Ha illustrato per Eli Edizioni Das Nibelungenlied 2012 e Cantar de mio Cid 2013. Per Lavieri Edizioni ha disegnato I racconti di Pontville 2012. È in uscita in Francia presso Osu Edition, Les Mythes Grecs.
Numero di catalogo 88.693. Numero di catalogo 88.707, durata 564 minuti. Corrado Auges, Le ultime 18 ore di Gesù, edizione Einaudi 2016. Anno 33 della nostra era. Il giovane profeta Gesù di Nazaret viene condannato e giustiziato. Tutto si svolge in un pugno di ore, 18 o 20 al massimo. Il processo che ha cambiato il destino dell'uomo è celebrato in fretta, alle prime luci dell'alba. Ma in base a quali accuse? Secondo quale rito? Chi ha ordinato l'arresto? E chi, soprattutto, ha il potere di convalidare la sentenza? Indagando i documenti e dando la parola alle fonti, Corrado Augias dona carne e sangue a una storia che da più di 2000 anni tiene i lettori di tutto il mondo con il fiato sospeso. Corrado Augias, giornalista e scrittore, è nato a Roma. È opinionista del quotidiano La Repubblica e autore di numerosi libri tradotti nelle principali lingue e di programmi televisivi di contenuto culturale. Per Einaudi ha pubblicato anche Il sangue e il potere, con Vladimiro Polchi, Il lato oscuro del cuore e I segreti di Istanbul. Numero di catalogo 88.707. Numero di catalogo 88.712, durata 322 minuti.
Isabella Pedicini, ricette umorali, in principio era la pasta al tonno. Fazzi, 2012. Frequentare un'università lontano dalla propria città produce due grandi preoccupazioni nelle famiglie degli studenti. La prima è lo studio, la seconda è il cibo. Il fatidico «hai mangiato?» intasa i telefoni di tutta Italia, mentre «mi raccomando, mangia!» è l'imperativo categorico che segue a ruota. Parte da qui Isabella Pedicini per le sue ricette umorali, un compendio gastrofilosofico in cui i pensieri si mescolano agli ingredienti dei piatti da preparare. Da spaesata studentessa fuorisede, a furia di cucinare per sé e per altri, la protagonista di questa singolare raccolta di ricette si troverà ad affrontare con sempre maggiore consapevolezza elaborate pietanze come questioni di fondamentale importanza. Ti ha baciata? Ha pagato lui la cena? Magari davanti ad una tisana fumante alle 3 di notte con le coinquiline calate in improbabili pigiami. Raccogliendo le riflessioni che emergono girando gli impasti, tagliando le zucchine o aspettando che bolla l'acqua, l'autrice arriva a formulare inoppugnabili verità, convinzioni personalissime e taglienti aforismi. Nelle ricette umorali, cibo e cuore si mescolano a seconda degli umori di chi scrive, tra gioia e paura, entusiasmi e avvilimenti, perché saper rigirare una frittata a tavola come nella vita è un'arte sopraffina. Isabella Pedicini, storica dell'arte, lavora a Roma nel campo dell'editoria. Non crede nella minestra riscaldata e odia piangere sul latte versato. Per la casa editrice Contrasto ha pubblicato il saggio dal titolo Francesca Woodman, gli anni romani tra pelle e pellicola.
Numero di catalogo 88.712. Numero di catalogo 88.715, durata 826 minuti.
Anthony Doerr, Tutta la luce che non vediamo. Traduzione di Daniele A. Gewurz e Isabella Zani. Edizioni Burr 2017. A 6 anni Marie-Laure scopre di essere destinata alla cecità per il resto della vita. Quando ne compie 12, i nazisti occupano la sua Parigi, costringendola a scappare col padre a Saint-Malo, nella casa sul mare del prozio. Lontano, in un orfanotrofio della Germania nazista, anche Werner vive la sua oscurità. Ma quando scopre di avere un talento naturale nel costruire e riparare lo strumento di guerra più strategico, la radio, si apre per lui un nuovo futuro. Riesce ad accedere all'Accademia della Gioventù Hitleriana per poi partire in missione a localizzare i partigiani. 2 mesi dopo il D-Day che ha liberato la Francia, ma non ancora la cittadina fortificata di Saint-Malo, i destini opposti di Werner e Marie-Laure convergono e si sfiorano, illuminando di una luce nuova le loro esistenze. Lirico, potente, malinconico, un romanzo sulla follia della guerra e le conseguenze del destino. Anthony Doerr. A-N-T-H-O-N-Y-D-O-E-R-R vive a Boise, nell'Idaho, con la moglie e i 2 figli. Già vincitore di diversi premi letterari, con Tutta la luce che non vediamo ha raggiunto un successo sorprendente, rimanendo ai primi posti delle classifiche dei libri più venduti per quasi un anno e conquistando il premio Pulitzer per la letteratura nel 2015. In Rizzoli è disponibile il suo primo romanzo, a proposito di Grace.
Numero di catalogo 88.715. Numero di catalogo 88.717, durata 685 minuti.
Livio Romano, Per troppa luce, Fernandel, 2016. Teniamo un centinaio di sti alberi per figura, per addobbo. Il resto si spiana tutto e si costruisce l'antica città di Messapia. Tu devi solo mettere le terre nell'affare e prenderti i proventi meritati. Il 20% delle entrate che verranno. A tutto il resto pensiamo noi. Eppure quella masseria diroccata, via tutto, per carità, che non se ne può più. Alberghi ultramoderni a forma di grotte, o che so. Quello che si inventerà l'architetto a forma, insomma, delle case di sti messapi. Un professore universitario, il proprietario di una TV locale, e un ricco medico ingaggiano l'architetto portoghese Francis Arranjau, perché progetti nel Salento un colossale parco tematico finanziato per intero da fondi pubblici. C'è da abbattere la masseria, in cui vivono centinaia di immigrati, e imbastire una ragnatela di carte false. Antonio è un ispettore del lavoro e Simona un avvocato. Si incontrano, si innamorano, si lasciano. Entrambi, però, e per vie diverse, si ritrovano coinvolti nella battaglia contro il comitato d'affari. Attorno a loro si muove una folla variopinta di personaggi. Una principessa araba, un ricercatore precario gigolò per sopravvivere, l'ex consigliera del dittatore Ceausescu, un PM geniale, uno psicologo a raffone, scrittorini oscuri quanto vanitosissimi e un gran numero di trentenni plurilaureati che accettano miseri lavori nella comunicazione pur di non emigrare. Sullo sfondo di una provincia italiana sfrenatamente libertina, per troppa luce è una commedia grottesca con un colpo di scena drammatico, in cui l'impegno civile è un modo per dare un senso duraturo alla propria esistenza e lasciare una traccia di sé. Livio Romano è nato nel 1968 a Nardò, in provincia di Lecce, dove vive. Insegna italiano agli stranieri. Ha esordito con tre racconti in Sporco al sole, a cura di Michele Trecca, Gaetano Cappelli ed Enzo Verrengia. Besa, Books Brothers, 1998. E con un racconto in I disertori e in Audi 2000, a cui sono seguiti i romanzi Mi stan di vo e in Audi 2001, Porto di mare, Sironi 2002, e Niente da ridere, Marsiglio 2007. Il saggio Da dove vengono le storie, Lindau 2000, e il lungo reportage dalla Bosnia, Dove non suonano più i fucili, Big Sur 2005. Per Fernandel ha pubblicato Il mare perché corre 2011 e Diario elementare 2012.
Numero di catalogo 88.717. Numero di catalogo 88.765, durata 691 minuti.
Trevor Cox, Pianeta acustico, viaggio tra le meraviglie sonore del mondo, edizioni Dedalo 2015. Dopo anni passati a eliminare i suoni indesiderati nei luoghi pubblici, dagli eccessi di riverbero nelle sale da concerto al rimbombo delle voci nelle aule scolastiche, Trevor Cox, uno dei massimi esperti inglesi di ingegneria acustica, si rende conto che invece di provare a cancellare i suoni rari e i rumori bizzarri, dovremo preservarli e conoscerli come veri e propri tesori acustici. Pianeta Acustico è un viaggio nei misteri delle meraviglie sonore del mondo. Nel deserto del Mojave, l'autore scopre dune che cantano. In Francia, un eco che racconta barzellette. In California, una strada musicale. Percorrendola, si ascolta l'ouverture del Guglielmo Tell. E nelle cattedrali di tutto il mondo capisce come l'acustica abbia potuto cambiare la storia della musica sacra e della stessa Chiesa. Muovendosi con agilità tra fisica e musica, archeologia e neuroscienze, biologia e design, Cox spiega come nascono i suoni, come vengono modificati dall'ambiente e come reagisce il nostro corpo a particolari rumori, da quelli più bizzarri ed esotici ai suoni altrettanto unici e sorprendenti prodotti dall'ambiente in cui viviamo. In una realtà dominata dal visivo, questo libro ci invita a riscoprire il mondo nascosto dei suoni, a non essere solo ascoltatori passivi, ma ad aprire le nostre orecchie e la nostra mente alla maestosa cacofonia che ci circonda. Trevor Cox. Trevor. T-R-E-V-O-R. Cox. C-O-X. È professore di ingegneria acustica all'Università di Salford, in Gran Bretagna, dove conduce ricerche nel campo dell'acustica architettonica, dell'elaborazione dei segnali audio e della percezione dei suoni. È considerato uno degli astri nascenti della divulgazione scientifica britannica, finalista al Fame Lab e autore e conduttore di numerosi documentari e programmi radiofonici per la BBC.
Numero di catalogo 88.765. Numero di catalogo 88.805, durata 694 minuti.
Chiara Parenti, La voce nascosta delle pietre, edizioni Garzanti, 2017. Segui le pietre, solo loro regalano la felicità. Luna è una bambina quando il nonno le dice queste parole speciali, insegnandole che l'agata infonde coraggio, l'acqua marina dona gioia e la giada diffonde pace e saggezza. E lei è certa che quello sia il suo destino. Ma ora che ha 29 anni, Luna non crede più che le pietre possano aiutare le persone. Non riesce più a sentire la loro voce. Per lei sono solo sassolini colorati che vende nel negozio di famiglia, mentre il nonno è in giro per il mondo a cercare gemme. Perché il suo cuore porta ancora i segni della delusione. Si è fidata delle pietre, di quello che nascondono, di quello che significano. Si è fidata di quel ragazzo di 16 anni che attraverso di loro le parlava di sentimenti, dell'amicizia che cresceva ogni giorno e racchiudeva in sé la promessa di un amore indistruttibile. Leonardo era l'unico a credere come lei nel fascino dei minerali e dei cristalli. Leonardo che in una notte di molti anni prima l'ha abbandonata, senza una spiegazione, senza una parola. E da allora il mondo di Luna è crollato pezzo dopo pezzo. A fatica lo ha ricostruito non guardando mai più indietro. Fino ad oggi, fino al ritorno di Leonardo nella sua vita, è lì per darle tutte le risposte che non le ha mai dato, risposte che Luna non vuole più ascoltare. Fidarsi nuovamente di lui le sembra impossibile. Ha costruito intorno al suo cuore un muro invalicabile per non soffrire più. Ma suo nonno è accanto a lei per ricordarle come trovare conforto. Il quarzo rosa, la pietra del perdono. E il corallo che sconfigge la paura. Solo loro conoscono la strada. Bisogna guardarsi dentro e avere il coraggio di seguirle. Un debutto potente, una storia unica, un mondo affascinante come quello delle pietre, un romanzo intenso sulle emozioni, sulle scelte dettate dalla vita e sul coraggio di sovvertirle per seguire i propri desideri, perché per ognuno esiste una pietra che può donare la felicità. Chiara Parenti, 1980. È nata a Lucca, dove vive con il marito, il figlio e due gatti combina guai. Laureata in filosofia, è giornalista pubblicista e lavora nell'ambito della comunicazione. Ama disegnare, leggere e viaggiare. Alle pietre si è avvicinata per caso, oppure sono state loro a chiamarla, non si sa. Fatto sta che da quando ha messo al dito un anellino con la pietra di luna, la sua vita è cambiata e oggi c'è il piccolo Diego a dimostrarlo.
Numero di catalogo 88.805. Numero di catalogo 88.806. Durata 384 minuti.
Piero Angela. 13 miliardi di anni. Rai Eri 2016. Immaginate 20 telecamere installate nei punti di svolta dell'evoluzione: il Big Bang, la formazione degli astri, la nascita degli oceani, la comparsa della vita sulla Terra, l'organizzazione pluricellulare, le estinzioni di massa, la comparsa degli ominidi, fino alle più avanzate scoperte tecnologiche. Questo libro racconta proprio il grandioso film che risulterebbe dai video di quelle 20 telecamere. Un percorso avvincente come una saga, istruttivo come un grande manuale scientifico. Insomma, un viaggio vertiginoso e ricco di scoperte iniziato 13 miliardi di anni fa che ci racconta la storia più appassionante, la nostra.
Numero di catalogo 88.806. Numero di catalogo 88.814. Durata 1062 minuti.
Franco Pulcini. Delitto alla Scala. Ponte alle Grazie 2016. Milano. Novembre di un futuro prossimo. Su un balcone del teatro alla Scala viene assassinato il direttore d'orchestra che avrebbe dovuto dirigere la prima, la mitica serata mondana del 7 dicembre. L'opera in programma è l'Arianna di Monteverdi, il cui manoscritto, dato a lungo per disperso, è stato ritrovato da poco. Il titolo gode di fama iettatoria e già nei tempi antichi aveva portato sciagure. Una nuova tragedia avvolge così la prima opera tragica della storia. Ma questa Arianna è davvero l'originale del 1608? O il manoscritto è un banale falso che potrebbe essere smascherato dall'ascolto? Manca solo un mese all'inaugurazione. La situazione è drammatica, ma la macchina teatrale non si può fermare. Se non si salva lo spettacolo, l'onore della Scala è in gioco. Incaricato delle indagini è Abdul Khali, commissario arabo-siciliano, che non ha mai messo piede nel Tempio della Musica. Dovrà inventarsi i metodi per dipanare la matassa dove si annodano fosche passioni da palcoscenico, invidie, nervosismi, reticenze, interessi erotici ed economici. Un'immersione nel più sovraeccitato narcisismo artistico, quello dell'opera lirica, dove le star non si placano mai. Un mondo popolato di astute prime donne, al cui confronto ogni altro artista è un figurante. Insensibili al sangue versato alla vigilia della prima, si nascondono fino all'ultimo all'ombra dell'ipocrita necessità dello show must go on. Franco Pulcini è nato a Torino nel 1952. Musicologo e saggista, è direttore editoriale del Teatro alla Scala e docente di storia della musica al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, città in cui vive. È uno dei maggiori esperti italiani di opera e di drammaturgia. È stato critico musicale dell'Unità, ha collaborato con la Rai, Sky e le principali riviste italiane.
Numero di catalogo 88.814. Numero di catalogo 88.817. Durata 983 minuti.
Lisa Marklund. Il testamento di Nobel. Marsilio Tascabili, 2011. Mancano poche settimane a Natale e al municipio di Stoccolma si festeggiano i premi Nobel. Inviata della Stampa della Sera, anche Annika Benson partecipa al ricevimento. E mentre segue gli ospiti nelle danze, da cronista a caccia di notizie diventa testimone chiave di un omicidio. La musica è interrotta da due spari e il premio per la medicina cade a terra seguito dalla donna che balla con lui, colpita al cuore. Costretta al silenzio stampa, Annika decide di seguire comunque le indagini e di scavare nel torbido mondo della ricerca scientifica. La sua inchiesta la porta sulle tracce di un misterioso testamento lasciato da Alfred Nobel. Lisa Marklund. Lisa. L-I-Z-A. Marklund. M-A-R-K-L-U-N-D. Giornalista, scrittrice e moderatrice TV, è l'autrice della serie poliziesca di Annika Benson, un successo internazionale. Con il marito e i tre figli, vive tra la Svezia e la Spagna. Di Lisa Marklund, Marsilio ha pubblicato anche Il lupo rosso e Finché morte non ci separi.
Numero di catalogo 88.817. Numero di catalogo 88.949. Durata 48 minuti.
88949. Alarico Bernardi. Voli di falene. Apollo Edizioni 2016. Alarico Bernardi nasce all'Aquila il 10 aprile 1953 da un'antica famiglia aristocratica. All'ombra del Gran Sasso d'Italia inizia a farsi conoscere per la naturale propensione alla scrittura. A soli 10 anni compone i versi della sua prima poesia. Con il passare del tempo ogni più piccola emozione diviene un pretesto per creare scritti intrisi di sentimento, frutto sempre e soltanto dell'animo e privi della pesantezza dell'artificio. Una fantasia indomabile ed una spiccata sensibilità lo accompagnano attraverso le diverse fasi della vita, costellata da scottanti delusioni e da deboli riconoscimenti di un valore letterario degno di nota. La sua compagna di vita è stata, è e sarà la scrittura. Esule in patria, profugo in Piemonte, vive a Mondovì, in provincia di Cuneo, dal settembre del 2009, reduce dal terribile sisma del 6 aprile dello stesso anno, verificatosi in Abruzzo. Cieco totale dal 1997, a seguito di una patologia oftalmica degenerativa, è pensionato statale dal 2011. La sua indole introversa non gli impedisce di usare le parole giuste per descrivere le sensazioni raccontate nei suoi scritti, pervasi dall'emotività acquisita nella notte eterna della cecità. Le sue esperienze editoriali. Silloge poetica intitolata Con una poesia, pubblicata da Aletti Editore nel 2009. Occhiali da sole, romanzo thriller giallo, edito da Arduino Sacco Editore nel gennaio 2014. Racconti dal buio, raccolta di racconti brevi, edita da 0111 Edizioni nel febbraio 2014.
Numero di catalogo 88.949. Numero di catalogo 88.958, durata 454 minuti.
Nicola d'Imperio, La Lucania a piedi dallo Ionio al Tirreno, Edizioni Magister, 2010.
Che cos'è questo desiderio improvviso e irresistibile di attraversare la Lucania da un lembo di mare all'altro? Uno dopo l'altro, il film di Rocco Papaleo e adesso questo libro di Nicola D'Imperio. È il richiamo di una terra silenziosa e schiva a mostrarsi. La Basilicata sembra quasi un giardino segreto dell'Italia e D'Imperio, che nella vita non fa lo scrittore ma il gastroenterologo, ha scelto di tornarci, spinto dal bisogno di ritrovare le sue origini. Lui, che è un uomo di scienza e di tecnica, con questo viaggio sembra indurre il lettore a chiedersi se la modernità possa vivere senza l'identità e se quest'ultima sia o meno l'antidoto ad una globalizzazione che annulla le differenze. Così ha lasciato a Bologna il suo camice da primario e con le scarpe da trekking e la penna in mano è tornato per qualche giorno nei luoghi della sua infanzia e ha ripercorso le strade di montagna, le stesse che rapivano i suoi occhi di ragazzino quando si tingevano di bianco. Aveva poco più di 18 anni il giorno in cui è salito sul treno che lo ha portato per sempre al nord. Da allora è sì tornato giù altre volte, ma questo suo viaggio ha un sapore diverso. È il punto di arrivo di un percorso interiore fatto di avvicinamenti e allontanamenti da una terra che lo aveva costretto ad andar via, che sconta isolamenti storici, ma che trasuda sacrifici, amore per il lavoro e accoglienza per lo straniero. È la Basilicata, dolce e amara, che accoglie e respinge. D'Imperio preferisce chiamarla Lucania, un nome che forse evoca meglio i casolari diroccati e i campi di grano, che profuma di sentieri antichi e dei versi di Sinisgalli. L'autore sembra quasi dipingerla con un pennello, la sua terra. Lui che è abile a imprimere sulla tela gli stati d'animo, i ricordi, come quelli che lo travolgono quando arriva al suo paese natio, Alianello, e percorre le viuzze che portano alla bottega del nonno sarto. Questo libro è soprattutto il risveglio, il bellissimo ed emozionante risveglio di una lucanità assopita, ripercorsa passo per passo, dallo Ionio al Tirreno. Tatiana Lisanti. Nicola D'Imperio nasce in provincia di Matera, ad Alianello, un piccolo borgo antico arroccato in cima a un calanco, dove trascorre solo il primo anno di vita. Passa l'infanzia e l'adolescenza a Matera, dove frequenta il liceo classico Duni, un tempo fucina culturale in Lucania. Diciottenne si iscrive alla facoltà di medicina di Bologna e si laurea prima di compiere il 24° anno. A Bologna si ferma e inizia la sua carriera di medico gastroenterologo, giungendo a ricoprire il ruolo di primario nelle più importanti strutture ospedaliere della città. Nutre da sempre una profonda e attiva passione per la pittura, mentre la curiosità, l'energia e il desiderio di conoscenza lo guidano nei trekking che negli anni lo hanno portato a esplorare migliaia di chilometri. Dopo una produzione letteraria a carattere medico, scrive oggi il suo primo libro non scientifico, mosso dalla sua passione per il trekking, in cui narra di un viaggio a piedi per la Lucania, connubio di sensazioni, emozioni, riflessioni e ricordi arricchiti da episodi di vita vissuta, racconti tratti dalla tradizione popolare e da alcune poesie e prose di Truffelli, Villazzola, Adamo.
Numero di catalogo 88.958. Numero di catalogo 88.993, durata 1.251 minuti. Jeffrey Deaver, Menti pericolose, edizione Rizzoli 2016. Deaveriana è l'aggettivo che meglio descrive questa raccolta dello scrittore americano, dove troviamo Lincoln Rhyme, Catherine Dance, John Pelham e altri in una veste inedita in Italia. In Menti pericolose, i killer, i terroristi, gli psicopatici, i criminali, nella loro più variegata accezione, prendono forma e corpo, tutti insieme, non come notizia strillata del quotidiano, ma come realtà vicina a ciascuno di noi. Nella paura e nell'angoscia che ci attanagliano, però, l'intelligenza di alcune donne e uomini saprà come farsi largo, usando ogni mezzo lecito della scienza investigativa per assicurare alla giustizia i malvagi. In un mondo dove il caso non esiste, nessuno sfugge alle meticolose trame della scrittura di Deaver, e i personaggi, buoni o cattivi che siano, da maschere di un palcoscenico della fantasia, abiteranno i nostri sogni, perché non saranno più loro i protagonisti, ma noi. Deaver ci mostra esattamente come si manipola un lettore, e noi ammiriamo la sua maestria letteraria. New York Times. Jeffrey Deaver, Ilunga E, FF, E, R, Y, D, E, A, V, E, R, è nato a Chicago nel 1950. È uno dei più grandi autori di thriller, consacrato dal pubblico mondiale con Il collezionista di ossa, 2002. Tra i suoi ultimi libri, tutti editi da Rizzoli, La stanza della morte, 2013, L'uomo del sole, 2013, October List, 2014, L'ombra del collezionista, 2014, Solitude Creek, 2015, Hard News, 2015 e Il bacio d'acciaio, 2016. www.jeffreydeaver.com.
Numero di catalogo 88.993. Numero di catalogo 89.057, durata 270 minuti.
Jamie McGuire, Happenstance 3, un'incredibile follia, Garzanti 2015. Prima che tutto cambiasse, Erin non vedeva l'ora che il liceo finisse per poter finalmente andare lontano e dimenticare il passato, eppure adesso è diverso. Perché partire per il college vuol dire allontanarsi dai suoi genitori con cui sta costruendo un rapporto e soprattutto vuol dire separarsi da Weston. Mese dopo mese lui le ha dimostrato sempre di più che dietro l'apparenza di ragazzo sicuro e tormentato si nasconde una grande dolcezza. Le ha fatto scoprire che non bisogna essere perfetti per amare in modo perfetto, che a volte basta un pizzico di follia. E proprio nel momento in cui Erin è pronta ad abbattere le sue barriere e a lasciarsi andare a questo sentimento che toglie il fiato, il destino fa di tutto per dividerli. In cerca di un futuro stanno per frapporre chilometri tra di loro. Per inseguire i loro sogni stanno per rinunciare alla possibilità di vedersi ogni giorno e condividere ogni cosa. Mentre in Erin cresce la paura che la distanza sia un ostacolo troppo alto, una prova troppo difficile. Ma Weston è pronto a lottare per quello che hanno conquistato, dopo le bugie e gli equivoci. È sicuro che non esista nulla di più forte del loro amore. Lui sa che le cose preziose vanno protette, come Erin, i suoi silenzi e i suoi ricordi che, nascosti in un piccolo angolo della mente, fanno sempre male. Weston è il solo che può far capire a Erin che scegliere non vuol dire sempre perdere qualcosa, perché le cose davvero importanti sopravvivono a tutte le tempeste. Dopo una meravigliosa bugia e un magnifico equivoco, un'incredibile follia è il terzo volume della nuova trilogia firmata a Jamie McGuire, l'autrice che ha scalato le classifiche italiane con la trilogia di Uno splendido disastro. In questo nuovo capitolo della storia di Erin e Weston, il sentimento che li lega è sempre più forte e le prove da superare sempre più difficili. Ma il destino non può separare quello che il cuore ha unito. Jamie McGuire, Jamie, Ilunga A-M-I-E, Mac, M-C, Guire, G-U-I-R-E, vive in Oklahoma con il marito e i figli. I suoi libri entrano regolarmente nei bestsellers del New York Times. Con lo straordinario successo della trilogia di Abby e Travis, Uno splendido disastro, Il mio disastro sei tu, Un disastro è per sempre, ha conquistato le classifiche italiane e con Uno splendido sbaglio, Un indimenticabile disastro, L'amore è un disastro, Il disastro siamo noi, ha raccontato le storie di altri personaggi disastrosi per la gioia di tutti i suoi fan. Con Garzanti ha pubblicato anche la trilogia Happenstance.
Numero di catalogo 89.057. Numero di catalogo 89.095, durata 244 minuti.
Osamu Dazai, Il sole si spegne. Traduzione di Luciano Bianciardi. Universale Economica Feltrinelli, 2016. Attraverso la storia della rovina della propria famiglia narrata dalla giovane Kazuko, Il sole si spegne racconta l'epopea tragica dell'aristocrazia declinante nel Giappone vinto e umiliato dalla guerra e insieme propone la vivida rappresentazione della desolazione spirituale di un paese che ha smarrito i valori della tradizione per l'incalzare di una civiltà industriale priva di idealità. Pubblicato nel 1947, un anno prima di annegarsi nel lago Tamagawa a Tokyo, Osamu Dazai vi consegnava un messaggio di disperata rivolta in cui si identificò un'intera generazione, quella che visse il disordine e lo smarrimento del dopoguerra, nonché la frustrazione precoce delle speranze in un rinnovamento radicale della società. D'altra parte, il successo de Il sole si spegne, il richiamo straordinario che esercitò sul costume, oltre che sulla vicenda letteraria giapponese, non si spiegherebbero senza quella potente contaminazione che fa di questa opera di Dazai il riflesso e la cassa di risonanza della sua vita lacerata. Dazai trascrive nella pagina letteraria la sofferenza esistenziale, il ribellismo e l'istinto di autodistruzione, suggellati infine dal gesto estremo del suicidio. Un libro che ha fatto epoca nella letteratura giapponese. Osamu Dazai, 1909-1948, nasce in una famiglia di ricchi proprietari terrieri nel nord del Giappone. Iscritto a lettere all'Università di Tokyo, scopre l'arretratezza culturale e il conformismo morale della campagna in cui era cresciuto. Nutritosi dei fermenti intellettuali degli anni venti, prende parte all'attività dei movimenti rivoluzionari di sinistra e si iscrive al Partito Comunista Giapponese. Interrompe gli studi per dedicarsi alla scrittura, rompe con la famiglia. La sua vita è segnata dagli estremi, con abuso di alcol, farmaci a base di morfina, il conseguente ricovero in manicomio e 4 tentati suicidi. Con il precipitare degli eventi bellici nel 1944 deve rifugiarsi al nord. Muore suicida. La sua fama è legata soprattutto ai due romanzi del dopoguerra, Il sole si spegne e Lo squalificato, Feltrinelli, 1962-2009.
Numero di catalogo 89.095. Numero di catalogo 89.101, durata 1029 minuti.
Bruna Calcagno Mattei. Favole, fiabe e racconti per te. Dalla magia alla realtà. Europa Edizioni 2016. La delicatezza e la dolcezza di queste parole sono la chiave per entrare nel cuore di tutti. Dei grandi e dei più piccoli. I personaggi che animano queste pagine sono minuscole meraviglie, piene di amore, di coraggio e di grandi insegnamenti. Ci sono animaletti che parlano, vere e proprie società di creature, sia magiche che naturali, c'è l'omino che vende i sogni, c'è una pinguina che ama la sua famiglia, ci sono le rondini, le foche, gli gnomi, le fate. Ma ciò che di più bello troverete nelle parole di Bruna Calcagno è la fantasia. La capacità di condurre l'immaginazione in lidi incantati ed incantevoli si intreccia con la profondità dei messaggi contenuti in ciascun racconto. D'altra parte, è solo mettendo questi piccoli semi nel cuore e curandoli amorevolmente che, in futuro, crescendo, i bambini di oggi diventeranno il mondo di domani. Se oggi un giovane scultore vede le proprie creazioni prendere vita, domani il bambino che ha parlato con le farfalle riuscirà a vederle e ad amarle come nessun altro. E anche il nostro mondo sarà più bello grazie a tutto questo. Bruna Calcagno Mattei è nata a Chiavari. Ha conseguito i seguenti diplomi presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano: composizione polifonica vocale, direzione di coro, analisi musicale e medio d'organo. È diplomata in pianoforte presso il Conservatorio Martini di Bologna. Scrittrice di testi di musicologia, ha all'attivo una sua biografia In volo con la musica, un quintetto Bau Bau dedicata agli amici cani e Merletti, Panciotti e Jeans. Compositrice sia di musica classica sia di brani pop, ha insegnato per anni storia della musica e materie letterarie.
Numero di catalogo 89.101. Nasce Slash Magazine. Nasce Slash Magazine, un nuovo periodico audio, edito su CD con cadenza bimestrale. Di cosa si tratta? Di un ulteriore strumento di informazione e comunicazione, ma anche di svago e divertimento, che la nostra associazione mette a disposizione di tutti gli interessati e gli amanti delle radio, ed in particolare della nostra radio, ossia di Slash Radio Web, la radio ufficiale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS. Molti dei nostri soci hanno rappresentato le proprie difficoltà ad ascoltarci per ragioni legate anche alla loro poca dimestichezza con l'informatica. Slash Magazine nasce anche per costoro, per far sì che nelle case di tutti possa giungere la voce di Slash Radio Web. Non solo. Il periodico avrà al proprio interno numerosissimi contenuti esclusivi, rubriche interessanti e si occuperà anche, a vario titolo e con diverse modalità, di radiofonia, tecnologia, musica, libri, novità, cucina, cinema, sport, politica e molto molto altro, da particolari e singolari angolazioni. Potrete trovare nel nostro periodico anche diversi prodotti targati Slash Radio Web e piacevolissime sorprese. Vi saranno anche tantissimi spazi dedicati ai vostri contributi, in moltissime forme e tipologie. Ma non vogliamo dirvi di più, piuttosto vi invitiamo a seguirci e divenire nostri fedeli audiolettori. Il primo numero verrà pubblicato nel mese di settembre. Coraggio dunque, affrettatevi, date la vostra adesione, abbonatevi. Come abbonarsi? Slash Magazine ha periodicità bimestrale ed è assolutamente gratuito. Può essere richiesto scrivendo a ustampa@wicechi.it indicando la testata che volete richiedere, vale a dire Slash Magazine, il vostro nome e cognome e l'indirizzo al quale volete vi sia recapitato il CD del periodico. Slash Magazine, uno strumento ulteriore per comunicare, per tenerci in contatto, per sapere tutto su Slash Radio Web, ma anche per far conoscere ciò che i nostri ascoltatori pensano, amano, creano e non solo. Un magnifico modo per essere insieme con noi e con Slash Radio Web, la vostra radio. Vi attendiamo dunque per iniziare insieme questa nuova emozionante avventura. A risentirci a settembre dunque, col primo numero di Slash Magazine.
Annalisa Bartolucci.
Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.